Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata: guerra in Ucraina, primo piccolo passo verso una tregua. Mosca e Kiev hanno raggiunto un accordo per garantire una navigazione sicura nel Mar Nero. Medio Oriente, a Gaza oltre 270 bambini uccisi dalla ripresa dei bombardamenti. In Cisgiordania intanto arrestato e picchiato il co-regista premio Oscar di Notherland. Stati Uniti, la Casa Bianca cerca di minimizzare la gravità della fuga di notizie dalla chat del Pentagono, ma il colpo alla credibilità USA è molto duro. Nunca más a Buenos Aires migliaia in marcia in memoria delle vittime della dittatura argentina, mentre il presidente Milei nega, sminuisce e attacca le ONG. La Spagna contro gli sprechi alimentari. Il Parlamento approva un'ambiziosa legge per limitare la perdita di alimenti brutti ma buoni. Rubrica sportiva: gli episodi di razzismo nel calcio in Israele nell'ultima stagione sono cresciuti del 71%. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalla guerra in Ucraina. Come avete sentito dai titoli, la Casa Bianca ha annunciato questo pomeriggio che è stato trovato un accordo con Russia e Ucraina per sospendere le ostilità nel Mar Nero. Un primo piccolo passo raggiunto dopo una maratona negoziale iniziata nel weekend a Riyadh, in Arabia Saudita. Sentiamo innanzitutto in che cosa consiste l'accordo.
La Casa Bianca ha rilasciato due diverse dichiarazioni affermando di aver stipulato separatamente accordi con l'Ucraina e con la Russia sugli attacchi marittimi ed energetici. Le dichiarazioni hanno aggiunto che Washington, Kiev e Mosca hanno accolto con favore il coinvolgimento di paesi terzi nel supporto all'implementazione degli accordi energetici e marittimi. Le due dichiarazioni sono essenzialmente identiche, tranne che per un punto. I punti che ritroviamo sia nell'accordo con la Russia che in quello con l'Ucraina sono: Stati Uniti e Russia si sono accordati per garantire una navigazione sicura e impedire l'uso di navi commerciali per scopi militari nel Mar Nero. Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina hanno concordato di sviluppare misure per l'attuazione dell'accordo del presidente Trump e del presidente Putin e del presidente Zelensky per vietare gli attacchi contro le strutture energetiche di Russia e Ucraina. Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina accolgono con favore i buoni uffici dei paesi terzi al fine di sostenere l'attuazione degli accordi energetici e marittimi. Gli Stati Uniti, la Russia e l'Ucraina continueranno a lavorare per il raggiungimento di una pace duratura e sostenibile. Il quinto punto è invece diverso. Nell'accordo con la Russia si legge che gli Stati Uniti contribuiranno a ripristinare l'accesso della Russia al mercato mondiale dell'esportazione di prodotti agricoli e di fertilizzanti, ad abbassare i costi delle assicurazioni marittime e a migliorare l'accesso ai porti e ai sistemi di pagamento per tali transazioni. Nell'accordo con l'Ucraina, invece, si legge: gli Stati Uniti e l'Ucraina hanno concordato che gli Stati Uniti continueranno a impegnarsi a contribuire allo scambio di prigionieri di guerra, al rilascio dei detenuti civili e al ritorno dei bambini ucraini trasferiti forzatamente. Dettagli e tempi non sono ancora stati resi noti. Il Ministero della Difesa ucraino ha pubblicato un'aggiunta all'accordo in cui spiega che considererà una violazione dell'accordo il passaggio di navi da guerra russe nella parte occidentale del Mar Nero. Il Ministero ha anche affermato che prima dell'entrata in vigore dell'accordo andranno chiariti gli aspetti tecnici e il modo in cui verrà fatto rispettare.
Poco dopo l'annuncio del raggiungimento dell'accordo, il presidente ucraino Zelensky ha detto: è troppo presto per dire che funzionerà, ma questi sono stati gli incontri giusti, le decisioni giuste, i passi giusti. Nessuno può accusare l'Ucraina di non muoversi verso una pace sostenibile dopo questo. Il Cremlino ha invece detto di essere d'accordo con gli Stati Uniti sull'attuazione dell'accordo sulla sicurezza della navigazione nel Mar Nero, ma ha detto che l'intesa con gli Stati Uniti entrerà in vigore solo dopo il ritiro delle sanzioni sulle esportazioni agricole russe e su alcuni settori collegati. Come dicevamo, è solo un primo passo, ma resta un passo importante, il primo accordo di questo tipo raggiunto al tavolo dei negoziati. I dettagli non sono ancora stati noti, ma su quello che sappiamo possiamo fare alcune considerazioni. Sentiamo Aldo Ferrari, professore all'Università Ca' Foscari di Venezia, intervistato da Diana Santini.
Io credo che questi punti siano favorevoli per entrambe le parti, anche Mosca ci guadagna soprattutto per la riacquisita possibilità di tornare nuovamente a esportare grani e fertilizzanti molto importante per l'economia russa. Detto questo, secondo me si può forse dire che si è raggiunto un accordo su tre punti importanti ma secondari, però francamente in questa situazione io insisterei sulla positività di questo lavoro dopo tre anni di completa assenza di diplomazia e di cattivissima diplomazia nei vent'anni precedenti all'inizio della guerra. Adesso le parti si parlano e raggiungono dei risultati, poi naturalmente quando si dovrà discutere di cosa fare dei territori occupati dalla Russia e come confrontarsi con la richiesta imperativa di neutralità dell'Ucraina, sarà più difficile avere risultati positivi o perlomeno condivisi.
L'aiuto statunitense per, diciamo, ripristinare l'accesso al mercato per la Russia è il prezzo che ha pagato Washington, Kiev, tutti noi in qualche senso per il raggiungimento di questo primo parziale accordo?
Io credo che gli Stati Uniti, nel momento in cui con la nuova presidenza Trump hanno impostato il cambio di passo che conosciamo, stiano guardando anche al di là della guerra russo-ucraina, e non a caso probabilmente gli aspetti militari, il campo non viene citato in queste discussioni preliminari. Io credo che Washington abbia in mente un riequilibrio della sua politica globale, avendo in mente in primo luogo la competizione con la Cina. A questo fine è importante recuperare la Russia anziché regalarla, come stupidamente è stato fatto in questi decenni, alla Cina, facendo della Russia sostanzialmente un junior partner di Pechino, e riuscendo, volendo, con la Russia in un ritrovato rapporto, anche sfruttare possibilità di cooperazione economica che sono immense e completamente non esplorate in questi decenni. Io credo che non sia forse l'approccio migliore quello di parlare di costi di concessione. Quando si discute si deve naturalmente concedere, poi le concessioni, perché se arriva un accordo, devono essere reciproche, ma a mio giudizio dietro la politica così arrogante e apparentemente confusa della nuova presidenza c'è un disegno strategico che si può condividere o non condividere. Per noi europei è molto problematico perché ci pone in una situazione assolutamente nuova alla quale forse non siamo in grado di rispondere, ma il disegno strategico c'è e gli accordi si muovono a mio giudizio in questa direzione, sia pure al momento solo per punti non direi marginali, ma direi sicuramente non quelli più ardui e problematici da risolvere.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo in Medio Oriente. A una settimana dalla ripresa dei bombardamenti da parte di Israele sulla striscia di Gaza, il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha approvato i piani operativi per la continuazione dell'operazione denominata Forza e Spada nella striscia di Gaza, quindi i bombardamenti continueranno. Solo in una sola settimana i morti sono più di 800-270 bambini. Intanto in Cisgiordania è stato liberato questo pomeriggio il regista palestinese Hamdan Balal, co-regista del documentario premio Oscar Noah Darland. Ieri sera un gruppo di circa 20 colonie israeliane aveva circondato e lanciato pietre contro la casa di Balal a Susia, nella zona di Masfar Yatta, quella raccontata proprio dal documentario Nodarland. Lo hanno buttato a terra, poi preso a calci e colpito anche con i calci dei fucili. Dopo l'aggressione, l'esercito israeliano lo ha arrestato e il suo co-regista, Yuval Abraham, ha detto che Balal è poi stato ammanettato e bendato per tutta la notte in una base militare mentre due soldati lo picchiavano a terra. Dopo essere stato liberato, Balal è stato trasferito nell'ospedale di Hebron. Il caso di Balal è solo il più clamoroso esempio della violenza crescente dei coloni, soprattutto nella Valle del Giordano. Elena Castellani, attivista di Assopace Palestina, è stata quest'inverno proprio nella zona di Masfar Yatta, l'ha intervistata Viviana Stazzi.
Purtroppo la brutalità e la violenza dei coloni non è una novità, peggiora sempre di più, ma non è una novità, non lo è da parecchio tempo, è aumentata certamente da un anno e mezzo a questa parte, quindi dal 7 ottobre, però i coloni oggi sono un grave problema, un grave pericolo per i palestinesi, per tutte le persone che vivono sia nella Valle del Giordano che comunque in tutta la Cisgiordania e tutta l'area C. Io ho assistito personalmente alle aggressioni dei coloni quando sono stata in Valle del Giordano e in Cisgiordania. Certamente il fatto che questo film, che Nodarland, il documentario, abbia vinto l'Oscar, sicuramente ha dato fastidio perché è comunque un documentario che sta facendo il giro del mondo, anche se negli Stati Uniti viene bloccato e non viene trasmesso. I coloni aggrediscono chiunque, aggrediscono qualsiasi persona, qualsiasi palestinese, purtroppo lo fanno in complicità con l'esercito, con i militari, che non proteggono l'aggredito ma proteggono l'aggressore. È capitato al co-regista del film Nodarland, capita tutti i giorni purtroppo a tutte le comunità che ci sono nella Valle del Giordano e a Masfar Yatta, che è la zona a sud di Hebron, che è la zona raccontata da Nodarland.
Si sentono a questo punto i coloni in Cisgiordania legittimati in azioni di questo genere, o quantomeno supportati anche dalle autorità israeliane, a partire dall'esercito?
Purtroppo sì, purtroppo il problema che aggrava tutta la situazione, che non è una situazione recente ma è sicuramente aggravata, è il fatto che oggi i coloni si sentano assolutamente legittimati a fare qualsiasi cosa. Ci arrivano notizie di molte comunità sia nella Valle del Giordano che appunto nella zona di Masfar Yatta, che vengono attaccate, nelle quali vengono costruiti proprio insediamenti, outpost, per appunto con il progetto di evacuare tutte le comunità. Quindi sì, certamente siamo in un momento molto complicato, molto difficile, nel quale queste persone si sentono assolutamente legittimate a fare qualsiasi cosa perché si sentono protetti.
Che segnale è arrivare a portare via un regista premio?
Da un certo punto di vista è un brutto segnale, dall'altra io spero con tutto il cuore che possa in qualche modo smuovere le coscienze che possa smuovere qualcosa, perché purtroppo in questo momento siamo tutti fermi, la comunità europea è ferma, non ne parliamo gli Stati Uniti, però siamo tutti fermi, nessuno fa niente, speriamo che questa cosa in qualche modo possa smuovere appunto le coscienze e provare a dire adesso basta, adesso veramente basta.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Adesso andiamo negli Stati Uniti per parlare di un caso di fuga di notizie che sta imbarazzando la Casa Bianca. Sentiamo Roberto Festa.
L'annaspo è il termine che forse rende meglio quello che sta succedendo in queste ore dentro l'amministrazione americana, che appunto annaspa per cercare di giustificare quanto avvenuto nei giorni scorsi, quando l'editor di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, è stato inserito inavvertitamente in una chat in cui ci si è scambiate informazioni su un attacco agli Houthi nello Yemen. La portavoce della Casa Bianca, Caroline Leavitt, il direttore della CIA, John Ratcliffe, la direttrice della National Intelligence, Tulsi Gabbard, hanno più o meno fatto propria la stessa versione dei fatti, e cioè in quella chat sono sì girate informazioni sull'attacco agli Houthi, ma non veri e propri piani di guerra. Si tratta di una sfumatura, di un distinguo che mostra comunque la difficoltà dell'amministrazione Trump a giustificare quanto successo. Gli aspetti clamorosi del resto sono diversi. Il primo, quello che potrebbe avere risvolti legali importanti, riguarda l'uso di una chat commerciale come Signal per comunicare operazioni di guerra. Si tratta di una chiara violazione dell'Espionage Act, la legge che governa la gestione delle informazioni sensibili. Operazioni sensibili, come appunto azioni militari, dovrebbero essere trasmesse attraverso canali secretati, sicuri, verificati. Tra l'altro, nelle ultime ore è emerso un altro dettaglio sorprendente, cioè proprio Tulsi Gabbard, la direttrice della National Intelligence, quindi colei che gestisce le decine di agenzie dei servizi americani e che era in quella chat, potrebbe aver usato il suo cellulare personale. Da notare come molti tra questi presenti nella chat chiedevano la messa sotto accusa di Hillary Clinton per aver usato, da segretario di Stato, la sua mail personale. Secondo aspetto clamoroso, che ci facevano in una chat che si occupa di attacchi militari agli Houthi una serie di persone dell'amministrazione che con l'attacco militare non c'entrano, per esempio Suzy Wiles, la chief of staff di Trump, o Stephen Miller, che si occupa di immigrazione ora. Il tono dei commenti del resto è piuttosto impressionante, come se alcuni amici si ritrovassero in chat per discutere dei fatti loro e non di un'operazione militare che comporta rischi per le vite di soldati e civili. Altro fatto significativo, le opinioni espresse nella chat da J.D. Vance, il vicepresidente. Vance se la prende in chat, come spesso fa, con gli europei, che lascerebbero agli Stati Uniti l'onere di liberare il Mar Rosso dalla minaccia degli Houthi, quando sono poi loro a godere di più di quel canale di scambi commerciali. Vance nella chat mostra quindi di non essere particolarmente a favore dell'opzione commerciale e quindi di non essere d'accordo con Donald Trump, che invece è a favore, era a favore dell'operazione militare. Ora tutti dicono che presidente e vicepresidente sono allineati, ma la chat dice una cosa diversa. Ultimo aspetto, proprio Trump, l'unico che non era in quella chat e che oggi è forse il più sincero nel dire che Michael Waltz, il consigliere alla sicurezza nazionale che ha fatto entrare il giornalista in chat, ha imparato una dura lezione. Waltz ovviamente resta al suo posto, il colpo alla credibilità internazionale degli Stati Uniti è comunque duro.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Adesso andiamo in Argentina. Ieri sera c'è stata una grande marcia in occasione della giornata della memoria per le vittime della dittatura. Migliaia di persone sono scese in piazza a Buenos Aires protestando anche contro il presidente Milei, accusato di negazionismo. Sentiamo dalla capitale argentina Marta Facchini.
In migliaia hanno manifestato a Buenos Aires per commemorare le vittime dell'ultima dittatura militare, salita al potere con un colpo di Stato il 24 marzo 1976, le madri e le nonne di Plaza de Mayo. Le organizzazioni in difesa dei diritti umani, insieme a studenti, movimenti sociali e sindacati, hanno marciato per dire mai più, con messaggi rivolti al governo del presidente Milei, che contesta il numero dei morti e delle persone scomparse a causa della repressione della giunta militare. È il secondo giorno della memoria da quando si è insediato l'attuale governo. La manifestazione avvenuta in un clima ostile nei confronti delle organizzazioni in difesa dei diritti umani. Prima della marcia, la Casa Rosada ha pubblicato un video in cui ha ripetuto affermazioni negazioniste relative alla dittatura e ha contestato il numero di 30.000 desaparecidos. In strada, le persone hanno ribadito l'importanza di fare memoria e del processo per continuare a cercare la verità e ottenere giustizia. Un lungo striscione con i ritratti e i nomi dei desaparecidos ha sfilato durante l'intera manifestazione, trasportato da centinaia di persone. Natasha ha camminato tenendo in mano la foto in bianco e nero di sua nonna, Angela Maria Aglieta, desaparecida.
Mia nonna è scomparsa il 5 agosto 1976. Dalle testimonianze di chi era con lei sappiamo che è stata sequestrata nella scuola di meccanica della Marina Militare. È stata torturata e gettata in mare. Oggi è importante marciare perché un popolo senza memoria rischia di vedere ripetere quello che è già successo. Ora più che mai, con il governo che abbiamo, dobbiamo alzare le nostre bandiere più in alto.
Ogni angolo delle strade che conducono fino alla simbolica Plaza de Mayo era bloccato da cartelloni, striscioni, manifesti. L'associazione degli attori argentini ha camminato portando le sagome in cartone degli attori scomparsi nella dittatura. Sui manifesti in strada si leggeva «Sì alla memoria, no alla paura, nunca más. La vera libertà è un popolo che ha memoria». I nonni hanno camminato insieme ai nipoti, gli insegnanti insieme agli alunni. Julieta è una maestra della scuola elementare. Indossava il pannuello bianco delle nonne di Plaza de Mayo, diventato una simbolo del processo per la memoria, verità e giustizia.
Sono una maestra e credo sia importante essere qui anche per questo, continuare a insegnare e continuare a ricordare. A scuola si lavora sulla memoria e soprattutto sull'importanza dell'identità, sul sapere chi siamo. Un diritto che è stato negato durante la dittatura ed è stato negato a molti bambini che sono stati sottratti alle loro famiglie e adottati illegalmente.
I tagli alla spesa pubblica di Milei hanno colpito anche le politiche per la memoria storica, che hanno reso l'Argentina un modello a livello internazionale. Il leader libertario ha smantellato aree chiave per la tutela degli archivi che contengono prove documentali sui crimini commessi durante il regime. Ha paralizzato le attività dei sitios de memoria, dove si porta avanti una memoria viva. Il 2025 era iniziato con la chiusura del centro culturale Haroldo Conti, che si trova all'interno della ex ESMA Buenos Aires, uno dei più violenti centri di tortura durante la dittatura. Di fronte alla protesta, il governo aveva affermato che il centro avrebbe riaperto dopo una ristrutturazione. Dopo 3 mesi, le sue porte sono ancora chiuse.
Ora in Spagna, dove il Parlamento ha approvato un'ambiziosa legge contro gli sprechi alimentari. Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
In Europa ogni anno vengono buttati 59 milioni di tonnellate di cibo. I paesi più spreconi sono Germania, Francia e Italia. Insieme rappresentano più della metà degli alimenti buttati dai 27 paesi dell'Unione Europea. Seguono la Spagna e la Polonia. Attenzione però, lo spreco di Spagna e Polonia, 4 milioni di tonnellate all'anno, è la metà di quello dell'Italia, che butta via più di 8 milioni di tonnellate all'anno di cibo. In media, ogni cittadino europeo getta nella spazzatura circa 70 kg di alimenti in ambito domestico, a cui vanno aggiunti 12 kg di quello che lasciamo nel piatto quando andiamo al ristorante. L'Unione Europea ha già proposto una revisione della direttiva sui rifiuti per frenare questo spreco, che vale oltre 100 miliardi di euro all'anno. La situazione in Europa però non è per nulla omogenea. La Germania, per esempio, non ha nessuna direttiva antispreco. Dal 2016 in Francia le grandi superfici hanno il divieto di distruggere il cibo con l'obbligo di donarlo ad associazioni. Nello stesso anno l'Italia ha approvato una legge che incentiva le donazioni dei supermercati eliminando barriere burocratiche, ma non costituisce un obbligo. Ora il Parlamento spagnolo ha appena approvato una legge antispreco che riunisce due modelli e rappresenta la normativa più ampia dell'Unione Europea. Anche in Spagna è sempre più comune chiedere di portare a casa gli avanzi quando si va al bar o al ristorante, ma se finora è stata una cortesia dell'esercente, d'ora in avanti bar e ristoranti avranno l'obbligo di offrire ai clienti contenitori riutilizzabili e i supermercati dovranno incentivare la vendita di alimenti freschi anche quando sono brutti e imperfetti, purché siano conformi agli standard sanitari. Tutti i supermercati, poi anche quelli più piccoli, avranno l'obbligo di donare gli eccedenti ad entità sociali e banche alimentari. Le superfici più grandi dovranno firmare accordi con organizzazioni senza animo di lucro per garantire il recupero di alimenti quando sono ancora in buono stato. La priorità sarà quindi il consumo umano. Quando ciò non sarà possibile, l'eccedente dovrà essere destinato ad alimentazione animale, compost o biocombustibile. Buone pratiche che, come dicevamo, la maggior parte dell'industria alimentare realizza già da tempo su base volontaria. Ma d'ora in poi, in Spagna, chi non rispetterà i nuovi criteri rischia multe dai 2.000 ai 500.000 euro, un aspetto che ha sollevato critiche da parte del settore, anche se l'accoglienza generale è stata molto positiva, perché viene dato un quadro globale al problema degli sprechi. Un altro aspetto della legge riguarda l'estensione del periodo di validità entro cui gli alimenti possono essere consumati, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dalla sicurezza alimentare. E questo perché c'è un punto dove per la legge sarà comunque difficile arrivare, e cioè i frigoriferi e le dispense domestiche. La maggior parte degli sprechi infatti avviene in casa e per questo verranno messe in cantiere campagne di sensibilizzazione per creare coscienza sugli sprechi, per mitigarli ed aumentare l'economia circolare, con un beneficio ambientale, sociale, ma anche economico, a cominciare dalle tasche di ciascuno di noi.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network. Well, I'll be-
Chiudiamo come ogni martedì con la nostra rubrica sportiva, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Voci d'odio diventano cori e coreografie. Nei casi peggiori, dalle parole e dalle immagini, si passa alla violenza. Nell'ultima stagione calcistica in Israele, gli episodi di razzismo negli stadi sono aumentati di oltre il 70%. Il programma Kicking Racism and Violence Out of Soccer, letteralmente cacciare razzismo e violenza fuori dal calcio, è gestito dall'organizzazione Givata Viva, che promuove la convivenza in Israele. Da oltre 20 anni lavora perché gli stadi siano ambienti più solidali e rispettosi delle diversità. Periodicamente pubblica un dossier, ma di buone notizie per la convivenza in Israele. Di questi tempi sembrano essercene davvero poche. La tifoseria è responsabile del maggior numero di episodi razzisti nel calcio israeliano. Nell'ultimo anno è il Maccabi Tel Aviv. Appena dietro, in questa inquietante classifica, ci sono i sostenitori del Beitar di Gerusalemme. Nessuno dei due dati è sorprendente. Come ricorda la pagina social Pallonate in Faccia, che ha ripreso e raccontato i principali risultati del rapporto, il Beitar è la squadra della famiglia, la più conosciuta tifoseria di estrema destra israeliana, nonché una delle più xenofobe e violente del mondo del calcio. I Maccabi Fanatics, invece, lo scorso novembre erano finiti dalla parte sbagliata dei titoli di mezzo mondo, quando erano stati responsabili, non vittime, delle violenze avvenute ad Amsterdam nella trasferta in casa dell'Ajax. Le altre tifoserie hanno causato meno della metà dei problemi, ma un altro dato allarmante è che in questa stagione, per la prima volta nel calcio israeliano, due partite sono state interrotte per violenze. Lo scorso settembre la partita tra Hapoel Be'er Sheva e Bnei Sakhnin, club arabo-israeliano, è stata sospesa. Il terreno di gioco è stato invaso da un gruppo dell'Hapoel Be'er Sheva, che armato di bastoni e a volto coperto, è entrato in campo ed è corso verso la tribuna occupata dai tifosi del Bnei Sakhnin, che avevano fischiato e voltato le spalle al campo in segno di protesta, mentre l'inno di Israele veniva suonato prima dell'inizio della partita. Un paio di mesi fa, l'incontro tra Maccabi Haifa e Maccabi Tel Aviv è stato interrotto all'intervallo perché i sostenitori del Maccabi Haifa avevano cominciato a lanciare in campo torce accese dopo un gol segnato dagli avversari. Il direttore di Kicking Racism Out si chiama Matan Segal e ha collegato l'aumento degli episodi di razzismo negli stadi alla guerra in Medio Oriente. La crisi di fiducia tra ebrei e arabi in Israele, dopo il 7 ottobre con i massacri che ancora continuano nella striscia di Gaza, non ha fatto che aggravarsi. Il discorso razzista si sta insinuando negli stadi e le autorità non fanno nulla per fermarlo, ha dichiarato Segal. Ogni giorno che passa, la catena dell'odio in Israele si stringe anche su quegli ambienti che invece potrebbero regalare altre emozioni.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.